del fratello Paolo Giovannini, per me zio Paolo, per molti zio Paolo. E io sono profondamente grato al Signore, per uomini, per servi di Dio, come Lui. E in un clima spirituale così confuso come quello che stiamo vivendo, dove il Vangelo viene stiracchiato in tante direzioni carnali, dove si fa del messaggio evangelistico a volte uno squallido spettacolo, una realtà priva di quegli insegnamenti fondamentali che la Scrittura ci rivela, avere accanto a noi dei servitori di Dio costanti, fedeli, dedicati con determinazione all'opera del Signore, è qualcosa che veramente ci riscalda il cuore, che ci fa stare tranquilli. Ripeto, non sto esaltando l'uomo, ma vorrei che facessimo una cosa in questa mattina, che ci potessimo alzare e mentre il fratello Paolo viene avanti, che possiamo pregare con tutto il cuore perché il Signore aggiunga anni di fertilità ancora spirituale, di frutto spirituale nella vita di questo, permettetemi, meraviglioso servitore di Dio. E in questa mattina sono certo che il Signore parlerà al tuo cuore, al mio cuore, e in mezzo a questa società così avvolta da uno spirito di stordimento, di tenebra, di confusione, la luce dello Spirito Santo sarà la risposta perfetta per la sua Chiesa, per i figli di Dio, per quanti hanno preso a sperare in Lui. E vorrei chiedere, permettetemi il termine, all'anziano più anziano del nostro corpo locale, fratello Franco Mongini, di venire avanti e pregare per il pastore Paolo Giovannini, e insieme, stringiamoci insieme, ma facciamolo con fede, con un fermo desiderio nel cuore. Signore, suscita altri servitori di questo calibro, di questa caratura, e dai ancora forza, prosperità, autorità a questo tuo figlio.
Signore Dio nostro e Padre nostro, veniamo a te nel nome di Gesù. Padre Santo, tu hai detto anche voi mi sarete testimoni. Padre, hai dato a noi un compito non semplice, ma con la tua forza, con la tua vicinanza, con il tuo essere in noi, permettendoci anche che noi possiamo essere in te. Rendi questo compito agevole, lieto. Ti ringraziamo per il tuo servo, Signore. Ti ringraziamo perché tu l'hai dato a noi, ha dato noi a lui. Padre Santo, sono questi esempi che fanno sì che la tua Chiesa non receda, non vada indietro di fronte a avversità, di fronte a contrarietà che il nemico sempre ci scaglia contro. Tu ci hai detto, guardate a me. Tu sei la luce del mondo, mi hai detto che anche noi siamo la luce del mondo. Padre Santo, ti chiediamo che questa luce che brilla in noi, che è luce che riflette da te, non abbia mai a spegnersi. Ti chiediamo, Padre, che il tuo servo Paolo, Paolo Giovannini, possa tenere sempre più questa lampada accesa, viva. Perché l'altro tuo servo Paolo, Saulo di Tarso, ha detto, sia dei miei imitatori. Noi crediamo che anche il tuo servo Paolo Giovannini possa dire siate i suoi miei imitatori. Padre Santo, hai un grande compito, ma ti ringraziamo, Padre, per la forza che tu giorno dopo giorno dai a questo tuo servo. E come dice la tua parola, che anche se la nostra tenda si disfa, il nostro uomo interno si va rinnovando sempre più in forza ed in vigore, ed è questo che noi vediamo e crediamo e preghiamo che possa avvenire sempre più in questo tuo servo. Ti ringraziamo, Padre, Ora aspettiamo da te la tua parola per le sue labbra, e che sia una parola forte, che metta radici forti e potenti in noi, cioè che possa dare il frutto per il quale tu l'avrai mandata. Ti ringraziamo, Padre, ti diamo la lode e la gloria nel nome di Gesù. Nel tuo santo nome noi benediciamo questo tuo servo, lo benediciamo, e chi tu benedici è benedetto per sempre. Amen. Amen.
Possono andarmene là dietro. Tieni, mettilo tutto. Voi mi permettete, vero? Perché ho bisogno di appoggiarmi ogni tanto. Però così vi vedo di più, vedo i visi belli. Grazie Gesù. Sapete quante volte mi capita di andare in posti come questo di oggi? C'è sempre un combattimento dentro. Signore, ma che vuoi che diamo al tuo popolo? E a volte pensiamo. Guardate, c'è un combattimento, perché crediamo... Quello che Dio ha messo dentro il nostro cuore vorremmo tirarlo fuori come un vulcano, no? Che tira fuori sempre più amalgama e possa portare non distruzione ma benedizione. Non stiamo con la testa sotto la sabbia. Abbiamo gli occhi aperti, abbiamo le orecchie attente. Sappiamo con certezza che il tempo che stiamo percorrendo in questo periodo di tempo è un tempo che si avvicina sempre di più all'incontro sempre amato del Signore Gesù. Ci aspettiamo da un giorno all'altro che le nuvole si coprino tutta la faccia del cielo e appaia colui che è la vera luce del mondo, che ci dica: sali su. Ma in questa terra, mentre siamo qui, abbiamo dei compiti, perché quello che il Signore ha nel progetto, nella vita delle persone, non è un progetto così creato dalla mente umana. Noi siamo capaci a fare progetti, cerchiamo di mettere su carta, schizzare sopra carta, disegni, con la speranza di fare costruire qualche cosa di prezioso che potrebbe essere un'immagine che possa portare un frutto. Ma Dio non è così, Dio ha il suo progetto che nasce dalle sue viscere e dal suo cuore quello che esce fuori. Per questa umanità così corrotta come abbiamo oggi, come viviamo in questo tempo, è una ripetizione di un'altra comunità o di un'altra società che è stata prima di noi e che purtroppo, come quella in cui viviamo oggi, ha permesso che il Signore scendesse con una grande forza per poter distruggere e ricostruire, perché quello che Dio è capace di fare non soltanto di costruire con la sua bocca, ma è capace anche di ricostruire quello che è stato demolito. A volte le sue demolizioni o quello che riesce a fare nella nostra vita, smantellare i nostri pilastri per darci la possibilità di affondare sempre di più le radici, lo fa per il nostro bene. Quando vengono i venti forti, lo fa per il nostro bene. Quando vengono le grandi bufere, lo fa per il nostro bene. Quando oscura il sole, lo fa per il nostro bene. Perché credo con tutto il cuore, come diceva l'Apostolo Paolo, tre frasi molto forti, tre parole molto forti, dice: tre cose durano al presente. Tre cose durano al presente, quella che di dopo è la cosa più bella, che non finisce mai, perché l'amore non finisce mai, Ma tre cose durano ancora oggi: fede, speranza e amore. Ho letto tantissime volte nella scrittura questi pensieri che Dio ha nella sua mente. Ha un progetto, cerca di fare questo progetto e lo fa con tutto il cuore, con tutta l'anima. Quello che ha creato, l'ha creato in un modo così stupendo da far rimanere estasiate tutte le persone che guardano la costruzione di Dio. Non parlo soltanto della creazione, diciamo, degli alberi, del cielo, della terra, dell'universo, tutto quello che lui ha fatto, ma l'uomo in se stesso. Quest'uomo che lui ha creato, lo ha creato con uno scopo specifico. Lo ha creato perché potesse dominare sopra la terra, potesse dare un esempio sopra la terra, e che questo personaggio potesse trasferire anche ai prossimi quello che il Signore aveva dato a lui, l'immagine gloriosa di Dio. L'intelligenza che lui aveva era un'intelligenza stupenda, ma lì finisce la sua storia. Il momento in cui il progetto di Dio viene distrutto non per causa di Dio, ma per causa dell'uomo che non riesce a entrare nel piano del Signore, nella mente del Signore, nei progetti di Dio. E questo succede anche nella nostra vita, perché spesse volte non riusciamo noi a entrare nel progetto di Dio. Ci domandiamo spesso: ma il Signore che cosa vuole da me? Cosa desidera da me? Sto facendo una carrellata di cose, di pensieri, di quello che sento nel cuore, poi vi dico quello che ho da dirvi come responsabilità. Io ho trovato nella scrittura che gli occhi di Dio non scorrono soltanto il cielo, non sta guardando nel cielo un po' come sono quelle persone che guardano solo in alto. Lui sta guardando in basso, sta guardando giù, sta guardando verso la terra, sta cercando qualcuno che abbia un cuore aperto per poter distribuire a questo cuore, a questa vita, un programma che lui ha nel cuore. Io vorrei usarmi di te, mi vorrei usare della tua vita, vorrei averti come uno strumento nelle mie mani. E guardate, se noi leggiamo nella storia, nella Bibbia, troviamo che le persone inconsciamente si sono trovati ad essere strumenti nelle mani di Dio. Ma il pericolo maggiore che abbiamo quando siamo usati dal Signore è come quello di Nebuchadnezzar. Non ci ricordiamo che è Dio che ci sta usando. Pensiamo che siamo noi che facciamo le cose, pensiamo che siamo noi a salvare le persone. Noi non possiamo salvare nessuno, lo sapete che non possiamo salvare nessuno. Non possiamo battezzare nello Spirito Santo nessuno, non possiamo guarire nessuno, perché non abbiamo noi questo potere nostro, personale. Ma Dio vuole usare questi canali, la nostra vita, per poter fare qualcosa di buono e per il bene degli altri. C'è una storia descritta nel capitolo 6 della Genesi. È un popolo che Dio aveva costruito, un popolo che Dio aveva fatto incrementare. Questo popolo è stato sempre più, in un certo senso, dominatore sopra la faccia della terra. Ha desiderato che questo dominio venisse contro le altre persone. Insomma, la vita è diventata quella che viviamo oggi. Perché Gesù ha detto chiaramente: come ai tempi di Noè, come ai tempi di Sodoma e Gomorra, così sarà il giorno o i giorni in cui il figlio dell'uomo verrà. E noi dobbiamo avere gli occhi aperti per vedere questi giorni. Dobbiamo avere gli occhi aperti per vedere queste cose. Nel capitolo 6 della Genesi c'è la storia di questo Noè. Dio da tutte le persone, come ho detto poco fa, gli occhi suoi stanno girando sopra la faccia della terra, un po' come è successo con Giobbe, così è successo con Noè. Dio guarda e guarda fra tutta la marmaglia che c'era sopra la faccia della terra una mosca bianca. Dice, questo mi teme. Questo mi ama, questo è giusto, scelgo lui. E Dio sceglie Noè per un compito così difficile, un compito che tutti noi conosciamo questa storia, la insegniamo ai bambini quando vengono alla scuola domenicale, gli diciamo conosci la storia di Noè, conosci l'arca, conosci questo, conosci gli animali, ti ricordi quando gli animali... Ieri stavo ascoltando la storia che stava ripetendo un pochino il fratello D'Amico, Antonio D'Amico, e diceva che un ragazzo che l'ha incontrato dopo tanti anni, era diventato un pezzo d'uomo, dice ti ricordi di me? No. Ti ricordi quando parlavi dell'arca? Tu mi chiamavi sempre il topolino. Il topolino che stava sopra le groppa, sopra la schiena dell'elefante. Dice, ma adesso tu non sei più un topolino. Allora, io vi prendo questo passo della scrittura. È un verso che è tremendo. Capitolo 11 di Ebrei, versetto 7. Noi nella Bibbia, grazie a Dio, che Dio in questo sacro libro ci dà la storia dell'umanità, ci dice i pregi, ci dice i difetti, ci dice le mancanze delle responsabilità, ma ci dice anche delle persone che sono state fedeli a determinate situazioni della vita. Io lo leggo dalla mia Bibbia. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo, divenne erede della giustizia e ottenne che si ottiene mediante la fede. Tutto qui. Un versetto che non ha niente a che vedere. Invece in questo verso io ho trovato tante belle cose, anche quello che non è scritto nella Bibbia. Perché noi dobbiamo vedere, anche lo Spirito ci fa vedere le cose che sono scritte attraverso le righe di quello che è scritto. Perché quello che è scritto potrebbe essere soltanto un cenno di una storia, di una persona. Come dico sempre, quando c'è una ferita c'è sempre una storia sotto quella ferita. E così vedo qui un personaggio diverso da tutta la società e applico questo personaggio alla Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù deve essere una mosca bianca in un mondo corrotto. Se non siamo questi, se gli occhi di Dio stanno guardando sopra di noi per usare la nostra vita per uno scopo specifico, dobbiamo riguardare attentamente la nostra vita, dobbiamo dire al Signore, Signore, fammi prendere coscienza di me stesso, chi sono, perché sono qui, perché appartengo alla tua Chiesa e qual è lo scopo per cui mi hai attaccato a fianco un fratello che non mi sta a genio. Perché a volte siamo proprio così, andiamo avanti per simpatia, no? Mi piace più quello, mi piace più quell'altro, sono più in comunione con quello, più in comunione con quell'altro. Io dico sempre, quando veniamo nella casa del Signore dobbiamo portare Cristo in noi, dobbiamo portarlo con noi, dobbiamo portarlo nella casa del Signore con noi e dobbiamo celebrare il suo nome insieme per lo Spirito. Non possiamo permettere che un membro di un corpo sia lasciato a casa perché non ci sono nessuna protesi nel corpo di Cristo Gesù, non c'è nessuna protesi. Noi siamo membra legate l'uno all'altro con uno scopo specifico, per un piano glorioso che Dio ha per la nostra salvezza e per la salvezza dei nostri cari. Noi è una persona particolare, dice qui la parola del Signore, Dio rivela a lui una cosa che ancora non conosce, una cosa che non è mai avvenuta, una cosa assurda da fare. Perché quando parliamo delle cose di Dio, le cose di Dio non sono le cose nostre. Noi pensiamo, perdonatemi questo, quando era il momento che dovevamo cambiare chiesa, perché la chiesa nostra era in grosso modo così, più lunga, ma lo spazio era questo. Eravamo inzeppati dentro questa chiesa, in questo locale. È arrivato a un certo punto, desideravamo un locale più grande e Dio mi dà un progetto. Presento il progetto alla chiesa, ai fratelli, e i fratelli: no, ma che stai scherzando? Non è possibile fare questo, non è possibile fare così, non è possibile. Cerchiamo un capannone. No, io non voglio un capannone. Dio non mi ha detto di costruire un capannone, Dio mi ha detto di costruire un edificio così, ci sono state sempre contraddizioni, perché quando le cose vengono da Dio si sembrano troppo megalattiche, sembra che quello che sta facendo fare il Signore attraverso l'uomo sembrano le cose impossibili. E così Dio affida a quest'uomo, crea un'arca. Ah, ma io non sono un imprenditore navale. Io non sono una persona, non sono un ingegnere, io non sono un falegname, io non sono un carpentiere, io non sono una persona come te, io sono un coltivatore, sto coltivando così. Come mi può dare un compito che io non sono capace di fare? Questo è il nostro ragionamento, questo è quello che diciamo noi quando Dio ci chiama di evangelizzare, quando Dio ci poi chiama di vincere anima a Cristo, quando Dio ci dice di testimoniare. Non siamo capaci, mettiamo sempre le nostre parole: non ce la faccio, non posso, non posso, non posso. Paolo invece era un altro che diceva: io posso ogni cosa che mi colui che mi fortifica. Nella nostra debolezza Dio invece vuole usarla, perché quello che per noi sembra difficile Dio è capace di fare. Voglio arrivare a un dunque molto forte. Avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore preparò un'arca. Quale visione abbia avuto? Dio gli ha dato delle misure, questo ha fatto delle misure, ma il materiale, dove ha preso quest'uomo il materiale? Vi immaginate queste 8 persone, diciamo che erano tutti grandi, tutte persone grandi in famiglia, prendi la sega, prendi la scure, prendi i chiodi, il martello, dai forza, andiamo a segare quegli alberi che stanno là sopra, facciamo spazio lì perché dobbiamo costruire una grande, che una bella villa, papà. No, un'arca, una nave quassù sopra questa montagna. Voi pensate che i figli hanno detto: meno male, un'arca, meno male, andiamo al mare. Io penso che i figli in quel momento stavano dicendo: oh papà, è pazzo? O le cose dall'alto sta avvenendo qualche cosa che non riusciamo a capire. C'entrate in questa visione? C'entrate in questa visione? Perché quando ti muovi nella via del Signore, per gli altri sei un pazzo. Se ti metti a fare quello che gli altri pensano che tu non puoi fare e tu ti avvii a farlo, ti dicono: questo è scemo, questo è pazzo, ma che sta facendo? Noi abbiamo visto quest'arca costruire. La nostra chiesa, quando abbiamo cominciato, c'erano bambini, c'erano mogli, c'erano figli, tutti intorno, chi portava tavole, chi portava chiodi, chi portava i mattoni. Si vede. E uno che vendeva legname ha detto: ma che state facendo là? Io vedo ci sono un sacco di bambini, che state facendo? Una chiesa, e i bambini fanno la chiesa. Perché quando veniamo coinvolti nel piano del Signore vengono queste critiche, e ci sono state critiche anche non solo dentro casa, ma anche fuori casa, critiche. Le persone, sappiamo la storia, mica la devo ripetere, no? Che le persone, quando hanno visto che costruiva sopra un monte, hanno detto: questo è pazzo, ma che sta facendo? Sta dicendo che viene acqua, che viene la pioggia, ma che cos'è sta pioggia che non si vede mai? Come noi diciamo: Gesù sta per ritornare, alza gli occhi al cielo perché il Signore ritorna. Ma quale Signore? So tanti anni che state dicendo questo e mai viene. Ma Lui viene, perché quello che Lui dice viene. Perché Noè costruisce quest'arca? La Bibbia ci dice il perché. Noè ha una grande responsabilità, come ognuno di noi ha una grande responsabilità sopra questa terra. Non siamo capaci di prendere animali e chiedere a un leone: vieni dietro e entra dentro l'arca, oppure a un elefante e che lo prendiamo con la corda e gli diciamo: forza, vieni, entra dentro. Non è compito nostro quello. Il nostro compito è quello di preparare qualche cosa che possa essere un abitacolo, che possa essere una protezione sul giudizio del Signore. Noi abbiamo avuto una grande protezione, altro che arca. La Bibbia dice che il sangue di Gesù Cristo è una grande protezione per noi. Quella protezione che ci permette che il giudizio di Dio non cade sopra la nostra vita. Noi abbiamo la certezza, quello che è scritto nella parola del Signore non può essere cancellato. Gli uomini cercano di bruciare la Bibbia pensando che una volta che hanno bruciato la Bibbia noi diventiamo molli, non riusciamo a camminare avanti. Ma se la parola è scritta nel nostro cuore per mezzo dello Spirito di Dio, avremo una forza continua dentro di noi per poter continuare a combattere, a costruire. L'impegno di ognuno di noi è per la famiglia, quella che il diavolo sta cercando di distruggere in questa nazione e in tutto il mondo. Non c'è più senso della famiglia. Dov'è la famiglia? Che cos'è una famiglia? E non si sa dire che cosa significa una famiglia. Ma per Noè c'era una famiglia. Noè sapeva con certezza: io sto costruendo qualcosa per la salvezza dei miei cari. Ognuno di noi deve fare questo, deve cercare il bene prima della nostra famiglia, poi anche degli altri. Quando Susanna e Luca erano piccolini, il nostro pensiero era sempre quello di cercare di mettere dentro questi cuoricini la parola del Signore. Credevamo con tutto il cuore, lo crediamo ancora oggi, che quella parola seminata in quei cuori avrebbe in certo senso portato poi frutto. All'età di 4 anni, Luca, meno di 2 anni, li vedevamo tutti e due che erano pronti a testimoniare a qualsiasi persona. Se andavamo a fare una visita in una casa, noi abbiamo sempre portato i nostri figli con noi. andavamo in campagna di evangelizzazione, i figli dietro, dovevano fare la scuola, partivamo per iscrivere i figli dove andavamo a mettere la tenda, perché sapevamo con certezza che rimanevamo parecchi giorni lì e quindi non volevamo che i figli rimanessero senza istruzione della scuola. Ma questi bambini così piccoli, in quel seme che era stato seminato nei loro cuori, quando si parlava a qualcuno in queste famiglie, erano loro che parlavano per sé volte. Ma il Signore dice, ma il Signore è scritto nella parola. Mi ricordo un'esperienza molto bella di un uomo di 84 anni, erano anziani tutti e due, moglie e marito. Quando Susanna cominciò a puntare il dito verso quella persona, Gesù ha detto che sei un peccatore, devi salvarti. Noi dobbiamo costruire i nostri figli, noi dobbiamo seminare per i nostri figli, noi abbiamo bisogno di costruire quest'arca per la salvezza dei nostri familiari. Fratelli, la responsabilità è grande, perché sappiamo come il mondo è capace di tirarceli via. Sappiamo quante sono le influenze che stanno intorno a noi, come il mondo gira in un modo diverso da quello che giriamo noi, come giriamo noi. Sappiamo che il mondo è capace di tirare fuori i nostri figli dalla bambace e portarli fuori nel mondo fra le spine. Ma dobbiamo imparare da Gesù questa grande realtà, che se i nostri figli sono stati toccati in mezzo a degli spinari, dove si sono attaccate tutte le spine, dobbiamo andare là una ad una a togliere queste spine, anche se ci graffiamo le mani. Il nostro compito è cercare il bene della famiglia, le famiglie alle quali siete radicati, le radici da cui siete usciti fuori, cercate di curarli, non abbandonate i vostri anziani, non buttateli dentro agli istituti, non dite non ho la forza, cioè il lavoro, devo fare questo, devo fare quell'altro, loro sono quelli che vi hanno portato vita e hanno dato il tempo per voi. Sto parlando dal cuore, ma sto dicendo quello che dice la parola del Signore. Quest'uomo non è stato assolutamente, come posso dire, negligente. No, non è stato negligente. Dai, forza Cam, forza Sam, forza Yafte, forza, dateci la mano, costruiamo, forza, andiamo a prendere il bitume, andiamo a prendere quello che serve per costruire bene questa nave, per renderla impeciata per bene. E questi figli, chissà quanto sforzo, quanto tempo. Qualcuno dice, Noè ha predicato, era un predicatore di giustizia, ha predicato più di 100 anni un lamentoso, una persona che continuamente sta dicendo il Signore ritornerà, il Signore vi giudicherà, salvatevi da questa perversa generazione. E la gente criticava, ma lasciate che vi critichino la gente, annunciate la parola di Dio, perché tutto passa, ma la parola di Dio no. Ma abbiamo bisogno di tre cose fondamentali che troviamo qui. Prima, una visione di quello che è il futuro per noi. Ci sarà un giudizio sopra la faccia della terra, ma c'è anche una salvezza per coloro che credono nel Signore. Secondo, dobbiamo muoverci, mossi da un grande zelo per il Signore, uno zelo che possa portare e influenzare anche le altre persone. A volte siamo stanchi, non abbiamo più le forze, a volte ci appoggiamo perché ci sentiamo stanchi, abbiamo un'età che non siamo più giovanotti, questo lo sapete, no? La persona dice, ma non cambi mai. Magari. Magari. Forse l'aspetto. Ma le ossa ogni tanto si fanno sentire che sono fragili. Non abbiamo tanto più la forza come una volta. Però non ci stanchiamo. Però continuiamo a combattere il buon combattimento della fede per la gloria del Signore. E preparò per la salvezza della propria famiglia, dice la parola del Signore. E la terza cosa, molto forte, la condanna che lui aveva dato al mondo non era una condanna verbale, era una condanna perché aveva fede in Dio. Tutte le cose possono cambiare, ma la fede no. La fede deve essere forte in te. Hai fede in Dio? Sì, sì, però corro all'ospedale. Hai fede in Dio? Sì, sì, però i figli premevano, papà, papà, ti devi operare, papà, ti devi operare, papà, ti devi operare. No, 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 no. Già vi ho raccontato questa storia. Perché quando tu credi che il Signore è capace di fare cose straordinarie, devi stare fermo, 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 senza muoverti, fermo in quello che Lui ha detto per te. Paolo, l'Apostolo, aveva ricevuto da parte del Signore un comando. È stato fermato, lo sappiamo tutti, sulla via di Damasco. E quando si incontra col Signore, Paolo fa una cosa. Signore, chi sei? Non ti conosco. Non ti ho mai conosciuto e non so chi sei, che mi impedisci di fare quello che io sento nel mio cuore di fare, quello che la mia fede mi dice di fare, quello che lo zelo mio per la mia religione mi chiede di fare. Io non so chi sei. Chi sei? Sono quel Gesù che tu stai perseguitando. Che devo fare? Che vuoi che io faccia? Una resa totale. La fede è così, una resa totale a Dio. La fede che Dio vuole che noi abbiamo, una resa totale a Dio. La fede che noi abbiamo è quello di credere che Lui è al di sopra di tutte le circostanze della vita. È stato detto anche da Luca, Lui sta sopra le circostanze della nostra vita. Lui è capace di fare quello che tu non riesci mai più e non riuscirai mai a fare. Lui vede più di noi. E Lui sa molto bene quello che, di cui abbiamo bisogno. I nostri figli devono essere salvati. I nostri figli, i nostri parenti, le persone che ci sono vicini, gli abitanti del nostro quartiere, tutte le persone che sono intorno, che abbiamo incontrato, dovrebbero essere salvati. E noi dobbiamo preparare un'arca per loro. Annunciare la parola, il Signore sta ritornando, il Signore sta ritornando, il Signore sta ritornando. Diciamolo con forza, perché questo sarà un giudizio verso di loro, ma una giustizia per la nostra eredità, per la nostra salvezza eterna. Io mi aspetto che da un momento all'altro Dio susciti altri Noè, mi aspetto da un momento all'altro che susciti altri cuori come quello di Davide, mi aspetto che il Signore faccia altri Giobbe, mi aspetto che il Signore faccia tanti altri ministri che possono davvero amare il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Credetemi, è una cosa molto difficile, puoi stare 100 anni vicino a delle persone e cercare di dire a queste persone: guardate che il cammino dovrebbe essere così, la visione che Dio ci dà è questa, la salvezza di tutto il mondo. Sei troppo fuori testa. Non è possibile, ma Dio dice è possibile. Signore Gesù, io so che tu ami ognuno di questi tuoi figli. Io so che vai a cercare un cuore che sia come quello di Davide, secondo il tuo cuore, Dio. Io so che c'è in mezzo a noi persone che non hanno più il senso della responsabilità della salvezza del prossimo. Ma tu sei colui che vuoi mettere in noi questo sentimento che è stato nel tuo amato figlio Gesù. Tu ci vuoi spogliare di quello che noi siamo, Signore, per essere rivestiti di quello che sei tu. Tu desideri ardentemente che siamo tolti dalla zavorra che ci ferma, che ci impedisce di poter annunciare la tua parola. Ma questa mattina la mia preghiera, Signore, che tu possa suscitare in questa grande città come Roma, o come questo quartiere che è un gran quartiere, Signore, che tu possa davvero in qualche modo usarti di tutte le pedine che sono in questo luogo per essere strumenti nelle tue mani, frecce nel tuo arco. Signore, ti prego, usati di questi strumenti per la gloria del tuo potente nome. La mia preghiera, oh Signore, che tu possa fare di loro delle fiamme di fuoco, Signore, che possono incendiare una città, che possono portare il calore, che possono portare luce, che possono portare salute, che possono rendere alle altre persone una strada sicura per arrivare a te, che possono indicare quella croce dove trovano e dove ogni persona trova la salvezza. Perché lì, Signore, davanti a quella croce, ai piedi di quella croce, Signore, solo lì il nostro peso sarà caduto. Libera questi giovani, Signore. Liberali da ogni zavorra. Liberali, oh Signore, anche le persone anziane, che siano, Signore, strumenti e luminari in questa città. Grazie Padre, perché so che tu vuoi farlo. Suscita dei Noè, che con la forza che tu metti in loro possono costruire, non demolire, che possono edificare e non divellere, che possono avere la forza di avere chiara la visione di un futuro glorioso che è l'eredità eterna. Signore, questa è la mia preghiera e che io voglio lasciare davanti a te, perché questo popolo ti possa amare più di quanto dice di amarti. Nel nome di Gesù, grazie Padre. Amen. Io dico sempre che c'è un vecchio canto